dono gratuito della comunione con lui. Io ho finito qui, non riesco a dire parole mie perché per me è veramente tanto difficile, molto distante, però vi ho un piccolo spunto, insomma, di due letture molto interessanti, ma ce ne sono mille altre.
Intervengo io e riporto prima un pensiero di Guido che mi ha incaricato di leggere, poi non so se vi vorrà aggiungere qualcosa dopo. È un suo pensiero che condivido anch'io. Un pensiero generale sul corso da parte mia e il grande interesse che le linee portate avanti da Fabrizio e dai suoi collaboratori hanno per comprendere l'oggi. Quindi davvero interessante e molto formativo. Con tutto quello che abbiamo trattato, richiede un approfondimento molto maggiore, con analisi dei testi più dilatata. Mi sembra sia stato un modo per invogliare a ricercare con maggiore attenzione alcune tematiche. Sicuramente la competenza dei relatori di Fabrizio nel tenere insieme le varie del corso è fondamentale anche pensando a qualche approfondimento. Non tutte le lezioni sono state di uguale spessore, alcune per la grande dilatazione dei tempi analizzati, ma comunque sempre molto coinvolgente. Immediatamente un altro pensiero mi balza evidente: sono estremamente ignorante su tanti versanti, anche se in passato ho cercato di mantenere attenzione e ho cercato di informarmi, ma capisco sarebbe utile riprendere alcuni filoni di studio. Magari in modo condiviso e familiare. Il tempo presente è così complesso e con tante implicazioni della nostra vita, sulla vita di tanti della Chiesa, che non può non interessarci. Ecco, la parte di Guido è conclusa. Quindi inizio una mia relazione, così che è un piccolo contributo che non è mia, ma non è altro che riportare il pensiero di altri e in modo particolare sono stato sollecitato da un elemento di sintesi che Fabrizio ha ripreso nella sua ultima relazione. Qual è la via messianica cristiana? E dice, con i termini della teologia contemporanea, potremmo dire non semplicemente la questione se Gesù è il figlio di Dio o no. Se Gesù è il Messia o no, ma come Gesù rappresenta il mistero di Dio e come Gesù interpreta il suo essere l'inviato definitivo di Dio. Quindi proprio il tema della via di Dio, che per il cristianesimo è la via di Gesù. Fine della citazione. La via di Gesù si esprime soprattutto, questo è il pensiero che riporto, nella sua regalità. Nel suo essere re, che dice il senso della presenza di Dio nella storia e nello stesso tempo la sua trascendenza. Questa regalità è sempre stata fraintesa anche dai primi discepoli. E per un inizio così di riflessione, di comprensione di questo mistero, che rimane comunque un mistero, di questa regalità, faccio riferimento a un testo di Don Giuseppe. Tu sei re, un discorso del 94 nella raccolta del libro Il Vangelo nella storia. Da questo testo mi sono fatto quattro domande. Quale regno? Quale regalità? Quale potere? Quale Dio? Quale regno? Don Giuseppe in quel discorso dice che Gesù rifiuta una concezione mondana della messianicità e del regno, di un regno che si avvale dell'uso della forza e del potere. E riferendosi a un'osservazione di Sant'Agostino sul versetto 36 del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, riporta: Gesù non dice il mio regno non è qui, ma dice non è di qui. Qui infatti si trova il suo regno fino alla fine del mondo. Don Giuseppe nota l'importanza di questa affermazione e Il regno è già qui. Non è come dobbiamo, non è che dobbiamo aspettarlo, che ci sia soltanto un regno escatologico. Molti pensano così, ma questo rinvio del regno alla fine dei tempi e alla fine della storia non corrisponde al reale pensiero del Signore. È qui, non è di qui. Fine della citazione. Come dice poi il Vangelo di Matteo, capitolo 28, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E sinteticamente Don Giuseppe dice che il regno del Messia non subisce restrizioni, si estende a tutta la creazione, si protende all'indietro fino alla preesistenza e si prolunga verso la fine. E pur non essendo di questo mondo, è anche in questo mondo. Sempre Matteo 28. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quindi il messianismo del cristiano non può ridursi a semplice spiritualizzazione, a una fuga dal mondo per ritirarsi in una propria individualità, in un'esclusiva interiorità. Dunque, quale modalità, quale esercizio di questa regalità? Come Gesù manifesta oggi la sua regalità? Leggo il passo di Don Giuseppe. Invece, tutto il problema è quello della modalità per l'esercizio che adesso e fino alla fine dei tempi, e cioè in tutto il tempo intermedio, è una modalità velata, abitualmente velata, anche se poi può sprizzare dei lampi i quali la mostrano continuamente presente e operante anche nella realtà del tempo intermedio. Quindi la Signoria di Gesù è una signoria, è una regalità velata, operante nel nascondimento. E poi è una regalità crocifissa. Giuseppe scrive: non si dà il Cristo della croce e il Cristo della gloria come fossero due cristologie, ma è una sola. Gesù è stato glorificato sulla croce. E la gloria di Dio è stata crocifissa in lui, e così si è manifestata in questo mondo. Fine della citazione. La conseguenza per noi, quindi, per il cristiano, è imitare la messianicità di Gesù. La via di Gesù ha modalità nascoste, non trionfali. È un rinunciare alla forza, al potere, seguire la via dell'umiltà, della mansuetudine, della mitezza. Ancora Don Giuseppe nel testo del discepolato scrive: il discepolo sia all'interno che all'esterno, quindi sia all'interno della Chiesa che all'esterno della Chiesa, sappia conservare sempre una dimensione essenziale, cioè la dimensione della piccolezza evangelica, mantenersi sulla via di Cristo e nei suoi stessi sentimenti. Cercare Gesù e come Gesù cercare la salvezza di tutti, senza imposizioni, abbandonati alla volontà del Signore, senza desiderare dal frutto delle proprie opere un risultato di grandezza umana. Fine della citazione. Questa umiltà e mitezza, questo abbandono sono doni che vanno accolti. E questi doni devono generare in noi, in ogni cristiano, la ferma convinzione di non essere noi i salvatori, i Messia. Nessuno può dirsi di essere un salvatore in senso messianico. L'unico salvatore è Cristo, e noi, per mezzo dello Spirito, dei Suoi doni, ne siamo solo servi, servi senza utile, senza interesse, ma servi obbedienti. Strumenti dell'unica opera di salvezza che è del Cristo e non nostra, dell'annuncio e della testimonianza del suo Vangelo, per essere sale e lievito, per consolare, soprattutto in questo tempo in cui sono molti i feriti e gli oppressi dalle violenze, dalla guerra e dalle prepotenze. Matteo 28. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Così anche Erich Spritzvara, teologo polacco che è già stato citato, in riferimento all'Europa. Come il mistero di Cristo è un mistero di morte e risurrezione, come Cristo è il servo per eccellenza, così una politica genuina consiste unicamente in questo: servire. Congiuntamente a questo unico servo è lui essere conservi. Quale potere dunque? Nessun utilizzo del potere, di un qualsiasi potere, per non commettere azioni di prevaricazione e di ingiustizia. Il discepolo deve avere un atteggiamento di servizio, soprattutto anche quando un servizio è esclusivo, non è di tutti, in modo che non si trasformi in un potere, in un possesso. Nessun potere, anche presunto buono, può essere utilizzato per imporre un bene, o anche per contrastare un altro potere. Il potere lo si contrasta con la mitezza, con la resilienza, con lo smascheramento, col perdono, con la croce, con un annunzio profetico, come ha fatto poi Geremia. Ultima domanda, quale Dio? È un po' un paradosso, comunque nessun utilizzo di Dio. Come già detto anche Gianalberta, Bonhoeffer arriva a dire che Dio ci dà a conoscere che dobbiamo vivere come uomini capaci di far fronte alla vita senza Dio. E nella stessa lettera citata dice: qui sta la sofferenza decisiva rispetto a qualsiasi religione. La religiosità umana rinvia l'uomo nella sua tribolazione alla potenza di Dio nel mondo. Dio è il Deus ex machina. La Bibbia, invece, rinvia l'uomo all'impotenza e alla sofferenza di Dio. Solo il Dio sofferente può aiutare. Quindi, senza Dio, vuol dire non fare di Dio un nostro possesso, trasformandolo in un idolo, mettendolo al nostro servizio, usandolo, comprandone gli aiuti. Per non fare un Dio un nostro alleato, un Dio con noi contro qualcun altro, contro quelli che consideriamo nemici. Per non impossessarci di un potere di Dio o assegnare un suo potere per dominare sugli altri. Per non usare il nome di Dio a giustificazione delle guerre. Per non usare Dio come minaccia, per condannare quelli che consideriamo semplicemente diversi da noi, noi giusti, loro peccatori. Concludo infine con le parole di Fabrizio, una sintesi. Qualsiasi altro modo di esercitare il potere che non sia plasmato dall'Eucaristia, dalla lavanda dei piedi, e non sia quindi intenzionato al bene comune di tutti gli uomini, soprattutto dei poveri, non è davvero cristiano. La misericordia è, in tal senso, un atteggiamento fondamentale, anche politico, del modo in cui la Chiesa sta nel mondo.